Allora, io nel permesso del mio vecchio maestro, e volevo legare quello che ha detto prima Mino, la moglie era di origine polacca e questa sera ci saranno dei canti del hasidismo. Allora io pensavo di fare una cosa del genere, di prendere un argomento e trattarlo con tre rebbe hasidici della Polonia, in modo di mettere assieme i tre rebbe che voglio citare questa sera. Sono Yehuda Ariele Alter di Gur, il rebbe, il secondo rebbe di Gur, è nato nel 1847 e morto nel 1905. Era della scuola di Rabbi Mendel di Kotsk, il Kotsk Rebbe. Aveva conosciuto quando aveva 10 anni, il Kotsk Rebbe è morto quando lui aveva 12. Non ha studiato col Kotsk Rebbe, però è della scuola del Rebbe di Kotsk. Secondo Rebbe che vorrei citare è Shmuel Borenstein di Sokhachev, 1855, morto nel 1926. Lui era il nipote del Rebbe di Kotsk, del Kotsk Rebbe. Il terzo Rava che vorrei citare è Kalonimos Kalman Shapira, morto nel ghetto di Varsavia nel 1943, fucilato, è stato uno dei rabbini del ghetto di Varsavia. E sono tutti questi tre rabbanim mi sono molto cari, perché sono tutti e tre rabbanim dai quali proviene la famiglia del mio Rav in Eretz Israel. Allora, l'argomento che vorrei un attimino vedere è un midrash che è legato alla parashat Shavua, un midrash molto strano, dove secondo il midrash noi ebrei siamo paragonati all'olio. In realtà non lo dice il midrash, ma lo dice il profeta Irmia. Il profeta Irmia, quando parla del popolo ebraico, dice Zaitra anan yefeferitoar kara Hashem shemmech, che significa ulivo verde, maestoso, era il nome che il Signore ti ha imposto. Quindi noi siamo paragonati all'olio, alle olive. Il Midrash si chiede per quale motivo noi ebrei dobbiamo essere paragonati proprio alle olive o all'olivo. Perché infatti il popolo ebraico è paragonato a tanti alberi, però è paragonato all'olivo in modo particolare dal profeta, e Irmia dice questa frase mentre Gerusalemme sta per essere distrutta. Quindi siamo nel momento più terribile della storia di Israele, e nel Midrash Rabbah dice così: noi ebrei siamo paragonati alle olive, perché per avere l'olio dobbiamo passare alcuni stadi. Il primo stadio è che l'albero deve essere scosso, poi le olive si incastrano nei rami, allora bisogna batterli. Dopo che le olive sono state battute, le olive cadono, si prendono, si mettono nella pressa e la pressa schiaccia le olive, poi si portano delle corde, si legano le olive rimaste e si tirano finché scendono le ultime gocce d'olio. Così dice, noi ebrei dobbiamo essere così. Per essere ebrei dobbiamo passare lo scuotimento dei goyim, le bastonate, le corde, dobbiamo passare la pressa e poi diamo il meglio di noi. Allora, voi potete ben capire che di fronte ad un midrash del genere sembra quasi che noi in qualche modo dobbiamo benedire il fatto di essere da 2000 anni sbattuti da tutte le parti in esilio senza il tempio di Yerushalayim. Cioè, è questo che vuole dire il Midrash. Il Midrash è sempre a dire questo. Però adesso noi andiamo a vedere il commento del primo Rebbe Hasidico che abbiamo citato, che è il Rebbe di Gur. Il Ger Rebbe, quando aveva 32 anni, scrive questo commento. Non è vero che noi ebrei dobbiamo benedire tutto quello che ci viene fatto nella storia, le bastonate, gli scuotimenti e via dicendo. Vuol dire un'altra cosa. Vuol dire che un ebreo, nonostante gli scuotimenti, le botte e tutto quello che gli capita nella vita, ha la possibilità di ritrovare, nonostante tutto, la sua ebraicità che è nascosta dentro di lui. Allora spiegherebbe di Rebbe di Gur, chi bale harot shegam shebene Israel beshefer la madrega mikol makom nimza nistar ba'em or haTorah. Traduco: questo Midrash ti viene ad insegnare che anche quando i figli di Israele sono nel punto più basso della loro scala di valori, non vuol dire i figli di Israele, ma ogni ebreo, anche se l'ebreo è basso, cioè è caduto dalla sua ebraicità ed è nel punto più lontano dalla sua capacità di essere ebreo, noi potremmo dire oggi l'ebreo assimilato, l'ebreo lontano, l'ebreo che non si riconosce più come ebreo. Mi colma con ciò nonostante, ninzani starbaem ora Torah, in ogni ebreo è nascosta la luce della Torah, e non esiste un ebreo che è così poco ebreo da non avere la Torah dentro di lui. Ma quello che spiega il Rebbe di Gur, in realtà, che il Miau ci vuole dire esattamente questo, che anche se noi siamo in una condizione senza Tempio di Yerushalayim, siamo abbattuti dentro, siamo scossi dentro, siamo cancellati dentro, un ebreo non può mai essere così cancellato internamente da non avere, se tu vai alla ricerca, è come un olivo, che tu in realtà, se tu riesci a cercare quello che è dentro, nascosto nell'oliva, tu troverai dell'olio per poter accendere un fuoco. Questo è chiaramente un discorso molto chassidico. In pratica non esiste un ebreo che non abbia Torah dentro di lui. La Torah a volte va assolutamente ricercata. A questo commento gli risponde, ovviamente da un'altra parte della Polonia, gli risponde il Rabbi Shmuel Borenstein di Sochacher, il Rebbe di Sochacher, il quale gli dice: hai perfettamente ragione. E lui riporta un esempio nella Torah, che è un esempio secondo me fantastico. Nella parasha di Korach è scritto così: Korach era un litigioso, era una persona che per avere il potere riusciva a schiacciare volentieri chi aveva di fronte. Il mio Rav, Rabbi Avigdor Nebenzal, fa notare che Korach nota che la notte prima di incontrare Moshe, dove si deve decidere chi sarà il nuovo capo di Israele, non ha grossi problemi a veder morire tutti e 250 persone che stanno con lui e che l'hanno aiutato per andare contro Moshe. Per lui l'importante è avere il potere. Quindi se noi vogliamo un'immagine di un ebreo che è talmente poco ebreo nella Torah da non essere quasi ebreo, è il personaggio Korach. Ora Rashi fa notare una cosa strana, che quando si parla di Korach c'è scritto che Korach si mise da parte, e Korach chi era? Era Ben Yitzhar Ben Keah Ben Levi, era figlio di Yitzhar, e da notare che Yitzhar in ebraico significa olio, era figlio di Yitzhar, figlio di Keat, figlio di Levi, e Rashi dice nel suo commento alla Torah, ma non c'è scritto che era figlio di Yaakov, perché sul letto di morte Yaakov ha detto: io non voglio che il mio nome sia ricordato assieme ai parenti di Korach, il mio nome deve essere cancellato, dite che è figlio di Yitzhar, figlio di Keat, figlio di Levi, ma non dite ben Yaakov, non dite che è figlio di Yaakov. Commenta il Rebbe di Sofacer e dice: ma non è così che si deve comportare un nonno, cioè un nonno deve avere i suoi nipoti che si comportino bene, che si comportino male, cioè, perché dice una cosa del genere Yaakov? Allora spiega il Rebbe di Soga, c'è un commento che a me ha sempre toccato molto. Yaakov ha fatto questa berakha ad Akadosh Baruch Hu: se un ebreo si rovinerà, se uno come Korach si rovinerà, che possa rovinare il padre, che possa rovinare il padre che è dentro di lui, che possa rovinare il nonno che è dentro di lui, il bisnonno che è dentro di lui, ma che gli rimanga nell'ultima parte dell'anima un pezzetto di Yaakov. Io non voglio essere ricordato tra le persone che Korach ha in qualche modo danneggiato, perché in ogni ebreo, per quanto tu vada indietro nel tempo, dentro di lui un pezzetto di Yaakov esiste sempre. Quindi in realtà quello che ti vuol dire questo passo, di Torah è che non esiste, come diceva il Rebbe di Gur, la possibilità di essere così poco ebrei da non avere almeno un pezzetto di Jacoba dal quale ricostruire la propria ebraicità. Vorrei concludere con il Rebbe di Piazizna, con l'Esh Kodesh, il quale nella parasha di Beshallach, mi ricordo che queste derashot che lui faceva, le faceva nel ghetto di Varsavia durante la persecuzione nazista, lui aveva un Beta Knesset, voglio raccontare una piccola storia sul Rebbe di Piazizna molto veloce. Lui, così mi ha raccontato il mio Rav, attorno agli anni 30, lui da Varsavia disse al padre di Rav Hadari, Shlita, vattene via di qua e vattene in Eretz Israel. Che gli disse: perché me la devo andare via? E lui gli rispose: perché qua tra una decina d'anni non ci sarà più niente. Allora vattene in Eretz Israel e crea una famiglia in Eretz Israel. Allora il padre di Rav Hadari gli disse: perché non vieni anche tu in Eretz Israel? Lui gli disse: perché qua ci sono ebrei. Io preferisco morire tra gli ebrei, io so che qua accadrà qualche cosa per cui gli ebrei saranno spazzati via. Io resto col mio popolo, tu vattene via. Il Rebbe di Piazizna, prima di morire, nel 1942, un anno prima di morire, fa questa derashà e lui gli dice così. Riporta un passo di Gemara, un passo di Gemara dove si dice così: Tania amara diose, si insegna. Disse Rabbi Yosef, Pamachar, Aitime Alech Badera. Una volta me ne andavo per la strada. Venichnasti le churba achat le churvot Yerushalayim. E me ne sono entrato in una casa diroccata di Yerushalayim, una casa distrutta. Volevo pregare e sono entrato in una casa distrutta di Yerushalayim. Bai Yauza Kurlatov. Mi venne a trovare il profeta Elia. Beshamar di alla Petach. Lui mi aspettava all'entrata. Amarli disse: Benì, ma col shamata del curvaso, che cosa hai sentito in questa casa distrutta? E Amarli gli disse: Shamati bat kol, io ho sentito una voce, shemenahem el kayona, che tuba come una colomba, ve omer, e diceva: Oi labanim, shebeavono teem e ferabti el beti, oi ai miei figli, che per colpa dei loro peccati ho distrutto la mia casa. E sarafti e tefali, ho distrutto il mio tempio. Vehigli timre bella umot, e sono stato costretti a mandarli tra le popolazioni. Ve amarli, e mi disse Eliyahu Navi, Chayecha, ve Chaye Roshecha, io giuro sulla tua testa. Losha azubil vado meretkach. Questa voce non dice così solamente quando tu l'hai sentita. E la bechol yom vayom shalosh peavimo meretkach. Tre volte al giorno la voce di HaKadosh Baruch Hu dice esattamente queste parole, tutte le volte che i Bene Israel si riuniscono nei Batea Knesiot, nei templi, a pregare. Si chiede il Rebbe di Piazizna, una domanda assolutamente logica, ma se HaKadosh Baruch Hu, tre volte al giorno, tutte le volte che noi facciamo Tefillah, lui, la sua voce gira nel mondo e dice: mi avete costretto a mandarvi in galute, tu, per quale motivo Rabbi Yosef sente questa voce solamente quando entra in una casa distrutta di Gerusalemme? Perché non l'ha sentita nel Beta Knesset? Deve arrivare ad entrare in una casa distrutta? A che dice il Rebbe di Piazitna? Esattamente così. Ci sono delle volte in cui un ebreo, per riuscire a ritrovare il rapporto con HaKadosh Baruch Hu e ad approfondire il rapporto con HaKadosh Baruch Hu, ha bisogno di un attimo di tristezza. Ci sono degli ebrei che per ritrovare il rapporto con Dio hanno bisogno di grande gioia, hanno bisogno di grandi canti. Ci sono invece degli ebrei che sono diversi, sono particolari, non siamo tutti uguali. Ci sono degli ebrei che sono come Rabbi Yosef, che per sentire la voce di HaKadosh Baruch Hu hanno bisogno di un attimo di tristezza. Allora questi sono i tre Rebbe Hasidici che io ho voluto portare questa sera. Il primo Rebbe dice che un Yehudi può ritrovare se stesso in ogni momento, anche se sbattuto da tutte le parti, anche se in un momento di dolore ha la capacità di ritrovare l'ebraicità che è dentro di lui, non è l'ideale, ma questa è la forza di ogni Yehudi, di ritrovare se stesso, anche nei momenti in cui viene trattato come un'oliva scossa da tutte le parti. Gli risponde il Rebbe di Sokhacher, gli dice: tu hai perfettamente ragione, non può esistere ebreo che non possa ritrovare se stesso, e gli fa eco il Rebbe di Piazizna, l'ultimo Rebbe che ho citato questa sera, il quale dice esattamente così. Ci sono delle volte in cui un Yehudi, a volte proprio perché passa in un momento di grande dolore, un momento di grande tristezza, ha la capacità di ritrovare la luce e l'olio che è dentro di lui. Io voglio augurare questo al mio maestro Nino Mahmoud, che possa essere questo momento di grande tristezza che hai passato, un modo, una capacità di ritrovare dentro il tanto olio che hai. Io mi ricordo che tu di olio ne hai veramente tanto, che tu possa ritrovare l'olio e la luce che hai dentro di te per splendere come sempre in qualche modo fatto all'interno del popolo ebraico. Amen. Che ne hai ragione.
Amen. Dai.